Allora, la scintilla che mi ha infocato e mi ha spinto nel 73 esattamente è stata questa grossa sofferenza che avevo nel sentirmi diverso all'epoca. Addirittura nell'istituto scolastico in cui ero iscritta, volevano raccogliere delle firme per mandarmi via dall'istituto, quindi per me era la fase adolescenziale, era qualcosa di molto molto doloroso e avevo pensato anche a estremi rimedi, ecco, non lo nascondo, e lì dovevo reagire, dovevo fare qualcosa. Ho reagito e per fortuna ho avuto il coraggio, e ce n'è voluto parecchio, di cercare, ecco, altri. E ho scoperto che c'erano altri mondi che potevano accogliermi, ascoltarmi, comprendermi. E quindi da lì è cominciato un cammino, un percorso che dura ancora oggi, ecco, che è un percorso di coscienza e, se vogliamo, di attivismo.
Ecco, questa era la voce e anche l'immagine, perché abbiamo potuto vedere il video di Porpora Marcasciano, che è scrittrice storica e attivista trans. Porpora Marcasciano era ospite del programma Generando, a cui ho partecipato una sera, in un incontro, in un dibattito, e questa sua prima intro, proprio lei ha parlato di scintilla, ha parlato di coraggio. La domanda che proprio le ho rivolto è: qual è stata quella scintilla che ormai all'età, e lei era adolescente, 16 anni, l'ha fatta proprio muovere, smuovere, e il momento in cui si è detta: è tempo di agire, adesso io proprio mi batto per lottare contro tutte le discriminazioni di genere.
Bentornati a Sexbox d'Alessia, ciao Natasha, grazie già per questo contributo. Bentornata Gaia Polloni, la nostra sessuologa.
Ciao Ale, ciao Nati.
Ciao a tutti e grazie ai ragazzi che sono ancora in nostra compagnia, un po' con le scarpe, un po' con i calzini, Jacopo, Alessandro e Giulia.
Ciao a tutti. Saluti.
Ecco i nostri
Ciao. Ciao ragazzi.
E allora dai, facciamola partire questa puntata con la nostra sigla. Sexy box, sexy Box. Insomma, con questa bellissima clip realizzata dalla nostra Natasha abbiamo già intuito che parleremo di un tema molto delicato, evidentemente, perché non c'è, insomma, una visione del mondo, un modo esclusivo, unico per tutti, una verità assoluta per osservare la realtà. Perché soprattutto quando si parla di temi come identità, sentire, in particolare identità di genere, identità sessuale, orientamenti, espressione di genere, ecco, sono tutte delle sfumature, no, della nostra personalità che spesso però non trovano un loro posto nel mondo e che quindi sarebbe giusto far rientrare in una sorta di spettro fluido, ecco, perché altrimenti non troverebbero evidentemente espressione. Questo perché forse non siamo sufficientemente abituati, non siamo stati cresciuti evidentemente in modo da guardare, diciamo, il mondo con uno sguardo neutro e forse troppo condizionati dalle convinzioni, dagli stereotipi, da tutto quello, insomma, con cui siamo cresciuti. È un tema molto forte, molto centrale anche rispetto a quello che accade intorno a noi. Poi questo, diciamo, il periodo del Pride lo sentiamo particolarmente forte, e quindi oggi parleremo di quella che è non soltanto la sessualità, ma anche un po' tutto il mondo che porta con sé una persona non binary, ovvero che non si riconosce né in un genere maschile né in quello femminile. E quindi, insomma, ne avremo tante da dire, credo. Forse ci aiuterà proprio Porpora con le sue riflessioni, Nati.
Sì, e tu hai detto prima una verità assoluta. Adesso giro un po' la domanda anche a voi ragazzi. Io trovo personalmente che la propria verità si possa costruire attraverso delle esperienze che noi abbiamo l'occasione di vivere nella nostra esistenza. Allora, riguardo proprio a queste tematiche, voi vi siete fatti un'idea, avete avuto modo di entrare a conoscenza magari di persone che orbitassero intorno a questo universo? Jacopo, vedo già che hai la manina alzata.
Sì, in quanto io mi ritengo cisgender e penso che adesso Gaia sia importante che ci definisca le varie identità e le differenze e le connessioni che ci sono con l'idea di sesso, genere, identità di genere ed espressione di genere, soprattutto a persone come me servono, che sono cisgender e eterosessuale, sono abbastanza consono per la società odierna, in realtà anche di ieri. E, per fare una puntura a ciò che ha detto Alessia poco fa, io non penso che possa essere neutralizzata una cultura. Però lascio la parola a Gaia su...
Quindi andiamo già sulla prima provocazione.
Dai, allora, diamo qualche definizione anche per chi ci ascolta per la prima volta o chi non ha ascoltato le puntate precedenti. Sesso biologico è il sesso che viene assegnato alla nascita sulla base dell'esame visivo dei genitali. Quindi hai testicoli e pene, sarai un maschio, vulva e vagina, femmina. Identità di genere fa riferimento al genere a cui io sento di appartenere, che non sempre è concordante col sesso biologico. Nelle persone in cui c'è concordanza tra sesso biologico e identità di genere, queste persone verranno definite, come diceva giustamente Jacopo, cissessuali o cisgender. Cis dal latino vuol dire al di qua. Mentre tutte le persone che non sentono una congruenza o una piena congruenza rientrano nel termine ombrello transgender, quindi trans al di là, che vanno al di là del genere, che valicano i confini del genere. Le persone non binarie, quindi a cui questo binarismo maschio-femmina sta stretto, rientrano anche loro nel termine ombrello dei transgender e hanno delle sottocategorie, perché anche le persone non binarie hanno delle sottocategorie, per esempio possono essere agender, cioè sentono di non avere nessun genere o un genere neutro, possono essere bigender, quindi di essere sia maschio che femmina, trigender, possono essere gender fluid o gender queer, possono essere demigender, quindi demigirl o demiboy, quindi più vicino al genere maschile o più vicino al genere femminile, ma non del tutto. Poi c'è l'espressione di genere, che è un concetto molto più sociale, se vogliamo, perché ha a che fare proprio con l'espressione, quindi come io scelgo di pormi e se scelgo di pormi in maniera più mascolina o femminile o androgena e quindi ha a che fare con l'abbigliamento, ma non solo, con i capelli, il modo di gesticolare, il tono della voce, eccetera. E poi ovviamente c'è l'orientamento sessuale, che come sappiamo può essere eterosessuale, omosessuale, bisessuale, asessuale, eccetera, eccetera.
E poi c'è il cis privilegiato anche, in tutti questi lo possiamo definire ulteriormente, cioè perché appunto il nostro Jacopo ha detto di sentirsi giustamente un cisgender, quindi cis privilegiato indicherà una condizione
di privilegio, perché che è un termine che viene utilizzato appunto da chi sente di avere questo privilegio oppure da chi sente di non averlo, dice sei un cisgender privilegiato in quanto tale perché hai il privilegio di non sentire una discordanza e senti invece una concordanza piena.
Posso fare una domanda? Perché sì. Tu hai elencato una serie molto lunga, no? Di diciamo terminologie. Chi invece, non so, dicesse ma c'è proprio bisogno di tutte queste etichette, tutti questi incasellamenti? Cioè vabbè che abbiamo fatto a meno fino ad oggi, possiamo continuare.
Ma è come per l'orientamento sessuale, no? Ci sono persone che dicono ma io non mi voglio definire, non mi sento né omosessuale né eterosessuale, ho un orientamento sessuale fluido. La stessa cosa la possiamo trovare per quanto riguarda il transgenderismo, cioè persone che sentono di non volersi etichettare. Viceversa, ci sono persone che sentono il bisogno di avere un'etichetta perché grazie a quell'etichetta trovano una loro collocazione, un senso di appartenenza, quindi una scelta puramente personale. Però sono d'accordo con te, il rischio di usare troppe etichette è poi sempre quello di andare a creare un'ulteriore
distanza.
Esatto.
Giulia?
Sono la non binary regalata dal governo al programma, quindi ciao a tutti prima di tutto. Come diceva Gaia, ci sono centinaia se non migliaia di termini per sessualità, identità di genere, espressione di genere. Io capisco che per esempio sono non i termini che facciano paura, ma magari anche la confusione a fare un po' paura magari a certe persone che questa esperienza non la vivono. Io per esempio appunto mi sono appena definito non binary, però se dovessi effettivamente stare lì a guardare i termini eccetera eccetera sarei demigirl, perché io non sono così lontano o lontana dall'essere donna e non mi fa... Cioè non mi provoca così tanta disforia di genere. Quello che alla fine però una persona che queste esperienze non le ha vissute, per fortuna, perché non auguro a nessuno di sentirsi inadatto, però chiaramente non è una cosa brutta perché poi si affronta, è sempre di chiedere con gentilezza, perché alla fine chiaramente magari non lo chiedi alla prima persona che incontri, però per esempio se doveste chiedermi oggi che pronomi voglio usare, qualsiasi, non mi fanno problemi assolutamente. E soprattutto l'etichetta che mi va bene oggi è non binary. Oggi va bene e domani magari vi dirò demi girl o così, però alla fine è come se partissi da un termine umano e poi scendi pian piano, quindi gender fluid o transgender, gender fluid, non binary, demi girl. Alla fine si potrebbe andare avanti all'infinito. Qualcuno sceglie di fermarsi, qualcuno sceglie di no. Se io scelgo di presentarmi a qualcuno, magari non è la prima cosa che gli dico, o magari sì, dipende un po' da quello che io penso.
Ecco, a proposito di etichette, no, volevo soltanto dire una cosa, che è importante dire che ci si deve auto-identificare, no? Prima le diceva, se vogliamo guardare le etichette, allora dovrei essere. Però no, nel senso, se tu ti senti, ti puoi dire, ecco, io all'interno di questa definizione trovo un mio senso di appartenenza, però non sta certamente agli altri dire, ah, hai queste caratteristiche, quindi sei.
No, chiaro, per esempio, io ho citato il termine ombrello transgender, però io per esempio non lo uso su di me, non perché non sono trans e perché c'è una connotazione brutta nel termine, ma perché semplicemente io non trovo che transgender sia un'etichetta adatta a me. Preferisco assolutamente non binary, perché io mi stacco dal femmina e maschio, quindi per me è transgender è qualcosa di più legato a questo binarismo. Che non è necessariamente vero magari per qualcun altro, però per me non binary è l'etichetta più giusta, e demigirl, andando a cercarla, spesso sembra quella giusta, però a volte preferisco non binary.
Ecco. La linguistica ormai è cambiata anche quella, poi l'italiano pazzesca. Non aiuta, perché gli anglofoni sono per molto, niente. Ecco, noi coi neutri è un delirio.
Ma io direi che è interessante magari proprio sull'onda che ha lasciato Giulia di continuare, no, a sentire anche cosa ci racconta Porpora. E durante il dibattito a cui ho assistito, lei parlava proprio di questo senso di vergogna che provava prima di consapevolizzare chi fosse, dove fosse, e spesso erano proprio gli altri che la facevano sentire così. Sentiamo.
Dico che nel 73, quando questa presa di coscienza, quando smisi di vergognarmi, perché all'epoca il termine, la parola, il concetto omosessuale, mi sentivo tale, perché la trans non c'era ancora come termine, era motivo di vergogna, perché bisognava nascondersi, bisognava non manifestarlo. E quando ci fu questa presa di coscienza, questa mia reazione, smisi di vergognarmi. E credo che quello sia un momento importante, ma per me come per tante altre persone, di uscire dalla prigione in cui si è rinchiusi.
Beh, è forte questa immagine, no? di queste sbarre, di questa prigionia in cui spesso delle persone si possono sentire proprio perché non si riconoscono, provano questa sofferenza, no? Soprattutto rispetto all'identità di genere. Magari approfitterei di continuare a fare due chiacchiere con i ragazzi. Ale?
Cioè, ci tengo a dire, per me, per esempio, è già difficile concepire l'affermazione che fa Porpora sul fatto del termine trans non esisteva ancora, perché adesso appunto già ne abbiamo parlato, esistono tutte queste definizioni, tutte queste categorizzazioni che bene o male noi cresciamo imparando molto bene a distinguere per esempio un omosessuale da un transessuale, e poi andando oltre un transgender, un non binary e via di lì. Quello che mi aveva fatto nascere il discorso, che mi era piaciuto, è questo discorso del cis privilegiato, che è privilegiato perché non può effettivamente capire la sofferenza di una persona che va a interrogarsi sulla propria identità di genere, perché è semplicemente non ha questo problema o non se l'è mai posto. Riguardo questo discorso, io mi chiedo più da dove nasca questo sentimento di non sentirsi del genere al quale corrisponde magari il nostro sesso biologico, perché già per esempio Porpora diceva che la cosa è nata in adolescenza, quando ha iniziato a interrogarsi su se stessa e tramite il confronto con i propri pari. Quindi è proprio questo discorso del confronto con i propri pari mi fa nascere il discorso legato magari agli stereotipi di genere. Ora siamo nel 73. È più facile nel 73 trovare una categorizzazione che va a trovare le persone nel dire magari una donna è questo, un uomo è quest'altra cosa. Secondo me questo è uno dei problemi che poi fa nascere questo senso di interrogazione personale, questo senso di non appartenenza nelle persone, perché se appunto andassimo a sdoganare gli stereotipi di genere, andassimo a smetterla di spaventarci se un nostro figlio con il pene gioca con le bambole, se smettessimo di fare questa cosa ci sarebbe meno categorizzazione in questo senso, le persone sarebbero più liberi, potrebbero più facilmente sentirsi bene con il proprio sesso biologico. Perché a me quello che davvero mi rende delicato parlare di questo argomento è il fatto che stiamo parlando di persone che si ritrovano in una posizione di fragilità, che soffrono, e quindi bisogna stare molto attenti a come si affronta l'argomento. E la questione degli stereotipi di genere secondo me è centrale in questa cosa, perché se tu cresci confrontandoti agli altri e pensando che tu donna devi essere così perché devi essere donna, la donna è così, tu uomo devi essere uomo perché l'uomo è così, questa cosa crescendo mi farà sempre di più interrogare su me stesso e non sentirmi il mio sesso biologico.
Giulia, vedo che ecco, annuivi, guardavi Alessandro assorta.
No, io concordo tantissimo, perché ne parlavo nell'intervista che ho fatto con Deep Nest. La prima cosa che si chiede a una persona non binary, comunque transgender, è: mi sento così solo perché mi hanno forzato, in senso gli stereotipi del genere, o mi sento così perché è una cosa molto oltre? Ed è una cosa che appunto è un percorso che molti fanno. Alcuni arrivano alla conclusione che sì, è solo lo stereotipo di genere che mi fa male, mi fa sentire inadeguato o inadeguata. Altri invece giungono alla conclusione che no, c'è qualcosa oltre. Io infatti una cosa che noto tanto parlando anche con le persone online è che per esempio le persone non binary soffrono tanto di quello che è il sentirsi quasi come se si stesse fingendo, perché hai proprio quella domanda sempre: se non ci fossero gli stereotipi di genere, io sarei ancora così? Io sarei ancora non binary, non mi definisco così via? Ed è una cosa che fai quasi, non dico costantemente, però lo fai per un lungo periodo. E appunto alcuni si dicono: no, non sarei così se non ci fossero i stereotipi di genere. Quindi si sbizzarriscono nella loro identità di genere, alcuni facendo drag queen, altri semplicemente rappresentandosi più femminili magari. Altri invece dicono: cacchio no, cioè c'è proprio qualcosa che io non mi sento così. Io per esempio soffro tanto di disforia verso il mio seno. A volte il mio seno è la cosa più fantastica dell'universo, a volte vorrei veramente poterlo nascondere e togliere. Non penso lo toglierò, perché comunque non è una cosa che mi porta così tanto fastidio, però cioè, non c'entra niente per esempio lo stereotipo di genere, perché una donna, cioè può essere donna con o senza seno, per problemi anche solo di tumori e così via, nel senso non cambia niente. Però appunto non è solo quello, chiaramente ti devi fare la domanda se potesse essere solo quello.
Giulia, a proposito di stereotipi, colgo la palla al balzo, ho proprio fatto questa domanda a Porpora, perché spesso quello che viene chiesto alle persone, per esempio transgender: ma cos'è in mezzo alle gambe? Allora le ho fatto questa domanda: a chi, cosa direbbe a chi le fa questa domanda?
E rispetto alle persone trans, i dubbi, le domande, le curiosità, le morbosità sono tante, perché è un'esperienza che ancora non si conosce abbastanza e non ci sono neanche le volontà perché questa esperienza si conosca. E io credo che il corpo, il nostro corpo in generale, non solo quello trans, sia un corpo sessuato, nel senso che su ogni parte del corpo noi diamo dei significati e su ogni parte del corpo costruiamo dei tabù o meno. Tutte quelle parti del corpo sessuate, appunto, richiamano a questa curiosità e a questa morbosità, perché escono da quella che è la logica, della normalità, quella di tutti i giorni, ecco. Quindi quel cosa ci avrà in mezzo alle gambe è molto simbolica come domanda, e altrettanto simbolica potrebbe essere la risposta. C'è qualcosa che non corrisponde esattamente a quello che è stato costruito culturalmente su quella parte, e penso che sia questa la risposta. Se io fossi vissuta su un'isola deserta, il problema non si sarebbe posto, ecco. Il problema si pone in un contesto, in una cultura che vede un corpo impostato in un certo modo, che deve rispondere a determinati canoni e dettami, e quando questo non c'è, non avviene, è chiaro che scattano le curiosità, le morbosità e possono scattare purtroppo anche le violenze.
Qui c'è il tema anche del dato esteriore, no? Quello che gli altri vedono di noi e quello che noi manifestiamo di noi anche a livello proprio visivo, di primo impatto, è come se un po' ci dovesse mettere in qualche categoria. E questa curiosità, questa morbosità del corpo trans in questo caso in particolare, la dice lunga anche un po' su questo rapporto tra individualità e alterità, cioè noi e gli altri, questa cosa che ci si fa specchio l'uno con l'altro, c'è sempre questo forte tema del giudizio e questa cosa di sentirsi privilegiati da una parte per il non dover giustificare in un certo senso chi siamo, a che cosa, a quale categoria apparteniamo, e chi dall'altra parte invece sente di dover sottolineare forse questa necessità di io ho il mio posto nel mondo, se non te ne sei accorto. E quello che ha detto ancora Porpora è proprio indicativo anche del come ci percepisce l'altro, che curiosità instilliamo nell'altro, e che sensazione vi ha dato questa testimonianza? Jacopo.
Allora, volevo fare due domande, ma dopo la testimonianza ho anche una breve osservazione prima da fare. Il termine ombrello non binary nasconde al momento, siccome comunque è ancora in sviluppo ed essendo un termine ombrello, al suo interno comprende altre categorie, alcune sono state elencate nell'arco della puntata finora, contiene dei piccoli paradossi e delle incongruenze e che secondo me suscitano la paura, la curiosità morbosa di cui parla Porpora e che poi sfociano nello stigma. A me per esempio spaventa che lo stigma possa crescere in funzione della popolarizzazione del termine ombrello non binary e delle sue categorie, che però da un lato è necessaria se si vuole comunque accettare e proseguire il discorso. Le due domande. Una è per te, Giulia. Io in me riconosco una componente femminile. L'accetto e sono assolutamente a posto con questo. Che differenza c'è fra me, che nonostante tutto mi identifico nel mio sesso, quindi come ho detto prima mi ritengo cisgender, e una persona non binaria?
Io ho sempre pensato comunque nell'arco della mia vita che tutti avessero un po' un lato più femminile e un lato più maschile, e sono contenta che tu ce l'abbia portato. Io per esempio ho cominciato a farmi delle domande su se questo mio lato più maschile fosse predominante quando ho cominciato a soffrire di una malattia che si chiama la sindrome dell'ovaio policistico, che ha fatto sì che il testosterone nel mio corpo andasse a livelli fuori di testa. Malgrado io abbia un corpo che alla nascita è stato disegnato femminile, ok? Io mi sono accorta che non volevo essere né uno né l'altro, che molto spesso quello che io sento è proprio di non voler avere un genere, di voler completamente staccarmi, come diceva anche Porpora, comunque dai genitali, ok? Ma anche da tutto quello che essi possono portare, ma anche l'identità, non solo i genitali. Cioè non un terzo genere, ma né uno né l'altro o tutti e due contemporaneamente. Poi cosa cambia? Per me cambia questo, nel senso che io vorrei non essere percepita, mettiamolo così, a volte. Per altre persone potrebbe essere altro, perché come dicevi tu, il termine non binary è molto un ombrello. Cioè magari chi ti dice io vivo queste mie due lati in modo molto diverso, proprio uno è molto più predominante certe volte e un altro invece è proprio come se avessi, non dico una seconda personalità, ma a volte è quell'altro che è predominante, quindi questo continuo magari movimento fra una tua parte e l'altra. Però quello poi dipende veramente da persona a persona. Io ti posso parlare della mia esperienza, che appunto vorrei che questi due lati non ci fossero.
Grazie Giulia.
Aggiungo che penso si potrebbe fare una puntata su quello che abbiamo appena discusso io e Giulia nello specifico.
Ah, gli spin-off si sprecano.
Attenzione, esatto. La domanda è, fino a che punto è possibile, abbiamo parlato di stereotipi di genere comunque in più interventi qua, fino a che punto è possibile trascurarli, cancellarli, fare sì che la persona non li consideri? Perché almeno finora la mia idea è che molti di questi stereotipi, proprio a causa della cultura in cui viviamo, siano troppo radicati per essere esclusi quando una persona analizza addirittura se stesso.
Ma penso che sia una domanda molto interessante e ci porta a fare una riflessione. Cioè pensiamo agli ideali di genere, quindi che cosa è maschile e che cosa femminile negli anni 60, e guardiamoli oggi e pensiamo quanto siano comunque drasticamente cambiati. Guardiamo Fedez e la Ferragni, che sono due influencer, e lui è un papà che sta a casa mentre la mamma va a lavorare, è una persona affettuosa che ha mostrato che non c'è niente di male a piangere, a commuoversi. Lei è una persona che dice sono una mamma e allora vado a lavorare, vado, sono una mamma, mi faccio vedere in reggiseno e allora... Queste sembrano cose banali, ma immaginiamocele 40 anni fa, 50
anni
fa.
Con le rivoluzioni.
Quindi in realtà il costrutto di genere, che poi è un costrutto socioculturale, è cambiato e sta cambiando. Pensiamo anche soltanto, non so, all'Eurovision, alle persone che tipo di abbigliamento avevano, no? Quindi c'è comunque una rivoluzione per flessibilizzare questi costrutti, ampliarli e rendere il gap tra maschile e femminile meno evidente. Ci arriveremo mai? Probabilmente non ci arriveremo mai del tutto, però stiamo andando in questa direzione, no? Anche fare i bagni unisex, i vestiti unisex, insomma, comunque la direzione è quella di ridurre questo gap. Poi ovviamente a seconda di dove nasci nel mondo l'influenza socioculturale sarà diversa, perché chiaramente ci sono posti, paesi magari meno industrializzati, dove c'è ancora una forte differenza di genere e quindi l'influenza rispetto a una non binarietà è maggiore.
Sì, differenza, sofferenza che da qualche parte Porpora sicuramente ha vissuto, visto che è nata a fine anni 50 in Sud Italia. E continuiamo con l'ultimo pezzetto di intervista raccolta, dove proprio parla della differenza che lei percepiva, soprattutto in età adolescenziale.
È stata una cosa mia, perché io sentivo la differenza, la sentivo nel periodo dell'adolescenza, è quello il periodo in cui ci sono le mille domande, perché ti confronti con l'esterno. Durante l'infanzia stavo benissimo, perché, come dire, vivevo in un mondo mio, in un mondo di favole, in una dimensione familiare carina. E quando poi in fase adolescenziale ti confronti con i tuoi pari e lì cominci a capire che c'è qualcosa che non funziona, che non è uguale agli altri, e quindi questa grande solitudine, che però non era una solitudine fisica, perché avevo amici, amiche, però una solitudine con se stessi, proprio di sentirsi altro, sentirsi estranei a un mondo che non ti prevede, e avevo una gran paura del futuro, no? Perché dico, ora sono ancora qui, sono al paese, bene o male protetta dalla famiglia, da un giro di amici, di conoscenze. Ma quale sarà la mia vita? E questo me lo chiedevo chiaramente agli inizi degli anni 70, quando ancora, diciamo, un mondo era in trasformazione, quando ancora non c'erano delle risposte rispetto alla sessualità, all'identità di genere. Era tutto ancora in costruzione. Oggi sicuramente ci si sente meno soli, perché si hanno punti di riferimento, si hanno le parole, si hanno i termini, i concetti. Tante cose che oggi faccio e che sono erano impensabili semplicemente perché ero io che me le precludevo, con il sentimento dell'impotenza, no? Non ce la farò, non potrò, non riuscirò. E i grandi progetti di vita, come dire, svanivano, e invece è stato un processo poi continuo di costruzione, di autovalorizzazione, insomma, ora non mi viene il termine
di
autoaffermazione, esatto, e quindi, come dire, consapevolezza di sé, che poi mi ha portato a costruire man mano quella che sono oggi. Ma io non sono niente di eccezionale, semplicemente ho smesso di aver paura, ho smesso di vergognarmi, ho lasciato, per quanto mi è possibile, la parte negativa, i sentimenti negativi, il pessimismo, e ho spostato l'attenzione nell'essere positiva. E questo però sentendomi parte di una collettività, cioè i miei problemi sono grossi se li percepisco io da sola e come unici al mondo, ma se li confronto e li condivido con un sociale, con gli altri, i problemi si affievoliscono. Si dice, pensa che chi sta peggio di te, e questo è vero per il fatto che la vita è sofferenza proprio perché siamo vivi, però nello stesso tempo è anche gioia. Quindi, e la sofferenza si sminuisce, si attutisce quando ti fai carico di quella degli altri.
Quante perle di saggezza, no, in queste parole di Porpora Marcasciano, che ricordo è scrittrice, storica e attivista trans, appunto incontrata all'interno del programma di Generando, che ha la sua prima edizione. Generando, lo leggo così non rischio di dire eresie, e vuole proprio schiudere nuovi orizzonti ed è un invito alla riflessione, soprattutto al dialogo su quello che sono i temi sul genere. Quindi grazie a Porpora che ci ha regalato un po' del suo tempo.
Tantissima complessità ha portato con sé la testimonianza di Porpora. Io non oso pensare tutta questa complessità poi come si riverbera nella costruzione anche della sessualità, perché normalmente già ognuno di noi si porta un sacco di tematiche anche nell'intimità. Immagino che per una persona non binary che già insomma sta lavorando su se stesso forse in un modo molto più ampio, probabilmente ecco si riverbera anche sotto quell'aspetto. Non so se Giulia su questo forse ci può illuminare, visto che sperimenta su di sé questa cosa.
Io quando ero più piccolo, insomma, scoprivo di essere, diciamo, ok, Giulia. Ho vissuto proprio una ipersessualità per cercare di definirmi il più possibile donna. Quindi sempre a ipersessualizzarmi, crescere troppo in fretta, che è una cosa che non auguro mai a nessuno. E appunto, più capisci chi sei e più ti accetti, meglio vivi la tua sessualità. Per esempio, io adesso soffro ancora di molte cose che appunto, per esempio, che mi hanno portato dalla ipersessualità. Però per esempio io con il mio partner la sessualità la viviamo molto diversa già solo con alcuni dei miei partner precedenti, per il semplice fatto che sono out. Certe pratiche che possono fare anche persone eterosessuali e cisgender, cioè senza problemi. Però è proprio una questione di essere a proprio agio con se stessi. Ti fa essere a proprio agio anche con il sesso, alla fine è anche quello. Io adesso riesco ad avere un sesso, fare l'amore molto diverso, molto più coinvolgente di quando mi ipersessualizzavo, perché la donna deve essere così e fatta così, eccetera eccetera, adesso che so di non essere una donna, o non completamente.
Ha fatto il suo percorso già, un bel pezzo di strada la nostra Giulia, quindi ecco l'identità che si compone di, come un puzzle, di tutti questi bellissimi pezzi, di queste tessere. Quello che emerge naturalmente è che il tema cultura, il tema proprio mentalità, che evidentemente deve in qualche modo cambiare, l'abbiamo capito anche attraverso una nuova grammatica e una nuova narrazione, no, di questa.
Volevo dire quello, basta, iniziamo a cambiare la narrazione, lo stiamo facendo proprio adesso perché ne stiamo parlando.
Nel nostro piccolo, noi
piccolo,
ci proviamo.
Piccolo, però.
E voi siete grandi, perché ci raccontate sempre delle parti di voi pazzesche, molto ricche e arricchite anche noi. Facciamo che ci risentiamo molto presto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi e grazie.
Ciao.
Ciao Ale.
Ciao Nati.
Ciao a tutti.
Ciao Gaia.
Ciao.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.